passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, direte a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it, Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin.
Ed eccoci, eccoci, puntualissimi e puntualissime. Sono le ore 20, giovedì 11 gennaio 2024. Bentornati e bentornate a questa seconda puntata del 2024 di Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. E siamo tornati come sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, e poi potrete riascoltare il podcast che trovate sul canale Facebook di Tabula Rasa, sui vari canali social di Radio Onda Rossa. E poi sul sito di Radio Onda Rossa, dove potrete trovare anche una cosa molto simpatica, che è un tasto con scritto Sostieni, dove potete sostenere Radio Onda Rossa, che sin dalla sua nascita, nel 1977, non ha mai fatto una pubblicità, non ha mai ricevuto soldi per mandare in onda spot o comunicati. E soprattutto perché chi collabora e chi fa parte della radio non percepisce compenso, ma contribuisce con la propria militanza alla sopravvivenza di questa radio e delle cose che state ascoltando e che ascolterete. Puntata speciale quella di oggi sul carcere, che si aggiunge appunto a quella fatta nell'ultima puntata del 2023, andata in onda il 28 dicembre, che vi invitiamo ovviamente a ascoltare, questa volta con due libri un po' diversi dai saggi che avevamo presentato due settimane fa, sempre sul tema carcere, perché è un tema che caratterizza in qualche modo comunque Radio Onda Rossa. E questi due libri sono quello di Lorenzo S. e Mauro Pescio, che hanno scritto insieme Io ero il milanese, la storia dei miei errori e della mia rinascita. Mondadori, 276 pagine, 18,50 euro. E poi c'è il libro di uscito per Sur, che si intitola Catene di Gloria, di Nana Nkwama Ajay Brenia. Tradotto da Dario Diofebi e Martina Testa, che sarà qui con noi, 504 pagine, 20 euro. E quindi cominciamo la puntata con l'intervista fatta a Mauro Pescio sul suo libro Io ero il milanese, che va in onda proprio adesso.
Siamo con Mauro Pescio, autore, coautore del libro Io ero il milanese, edito da Mondadori. Buonasera Mauro.
Ciao a tutti, buonasera, buonasera.
Allora Mauro, il tuo libro è un libro molto particolare, che racconta una storia del coautore che con te firma questo libro, Lorenzo S, che si firma con poi una iniziale, a cui appartiene probabilmente molto, non tutto, della storia che sta dietro a questo libro. Ce ne vuoi parlare? Perché hai scelto proprio la storia di Lorenzo, di raccontare con lui questa storia?
Allora, intanto il libro è una delle declinazioni di questo progetto sul milanese che effettivamente negli ultimi 2 anni è diventato grande parte della mia vita, nel senso che nasce questo progetto come un podcast prodotto da RaiPlay Sound, poi è diventato un libro edito da Mondadori e poi anche uno spettacolo che sto portando in giro. Nasce un po' per errore, nasce questo incontro, perché io nel frattempo lavoravo come autore radiofonico per un programma su Radio Rai. Ho incontrato la redazione di Ristretti Orizzonti, che è una rivista trimestrale che si fa all'interno del carcere di Padova, nel carcere Due Palazzi, da moltissimi anni, e presuntuosamente ero convinto di andare in redazione a trovare delle storie molto avvincenti da raccontare, cioè non presuntuosamente, nel senso che ci sono delle storie molto avvincenti all'interno di una redazione fatta da detenuti dentro un carcere, ma giustamente Ornella Favero, che è la direttrice di questa rivista, mi disse allora: guarda, forse quello che stai cercando non è esattamente quello che noi possiamo offrirti, e aveva ragione. Però, nonostante il fallimento di quel mio progetto, iniziai una collaborazione con questa redazione, una collaborazione con la redazione, con Ornella Favero in particolare, che mi portò qualche tempo dopo ad incontrare Lorenzo. Lo incontrai dopo 10 giorni che era uscito dal carcere. Aveva una condanna, cioè era in carcere da circa 10 anni ed era uscito in libertà definitiva, aveva ottenuto una scarcerazione immediata, inaspettata e definitiva. E io ho incontrato una persona che era più o meno mio coetaneo, quindi un adulto, un uomo adulto, ma totalmente disadatto alla vita libera, perché era la prima volta che sperimentava la vita libera non da criminale. In tutte le sue precedenti scarcerazioni usciva dalla galera che continuava ad essere un rapinatore, puntava una banca, la colpiva e andava avanti con quella vita fino a quando non sarebbe rientrato poi in carcere. In quell'estate del 2017 questo pensiero si era estinto, ma non sapeva con che cosa l'avrebbe sostituito. E a quel punto io mi sono appassionato di questa vita così nuova, così inedita, da riconoscere, da sperimentare un minuto dopo l'altro. Per cui cioè, il lavoro che noi abbiamo fatto insieme è stato proprio quello di conoscerci, di riuscire a creare quel territorio di intimità e di fiducia reciproca, perché lui potesse affidare il racconto della sua vita anche nelle parti più irraccontabili, più inenarrabili a me, e io avessi la disponibilità per accogliere questo racconto anche molto drammatico, anche molto nero, cercando di azzerare o comunque di abbassare il più possibile i miei pregiudizi.
Bene, la storia di Lorenzo, insomma, leggendo il libro emerge fin da subito come una storia profonda che affonda nelle radici della sua famiglia attraverso appunto un caso particolare, insomma, che lo riguarda fin dai primi giorni di vita. Ma vogliamo entrare un po' nel dettaglio e raccontare un po' qual è il percorso della storia carceraria, ma non solo carceraria, che insomma Lorenzo ha vissuto fin da appunto l'inizio della propria vita.
E partiamo proprio dall'inizio, nel senso che Simone, Lorenzo entra in carcere per la prima volta a 10 giorni di vita, perché il padre viene arrestato per rapina proprio nei giorni in cui la madre scopre di essere incinta. Dunque vive tutta l'infanzia andando a trovare il padre in carcere, ai colloqui un giorno alla settimana, per un'ora alla settimana. Che anche questo è abbastanza particolare, perché significano 4 ore al mese, significano 72 ore in un anno, significa conoscere il padre per i primi 7-8 anni della sua vita per l'equivalente di 25-30 giorni sommati in 7-8 anni. A 14 anni, nemmeno quindicenne, viene condannato per la prima volta al carcere minorile in seguito ad una rapina che fa con dei ragazzi maggiorenni, che lo coinvolgono tra l'altro perché è incensurato, perché è minorenne, perché può mostrare il volto entrando a dichiarare questa una rapina, facendo l'apertura, la cosiddetta apertura della rapina. E viene arrestato e condannato ad un anno e 9 mesi e viene costretto a passare quest'anno e 9 mesi all'interno del carcere minorile, perché proviene da una famiglia con precedenti penali. A 19 anni entra in carcere per la prima volta in un carcere da maggiorenne, e sostanzialmente la sua vita si divide in pochissimi mesi di libertà da latitante, libertà da ricercato, a tantissimi anni di carcere, sostanzialmente dal 1990 al 2017. In 27 anni lui vive tra carcere da maggiorenne e carcere minorile, circa 23 anni in carcere e 3 anni, tra i 3 e i 4 anni in libertà in 27 anni. Libertà, come abbiamo detto, da latitante, da ricercato, insomma, non una libertà in cui puoi andare a mangiarti un gelato o andare al cinema come ti pare. Questa è la vicenda criminale di Lorenzo. Lorenzo è stato un rapinatore, aveva un unico disegno criminoso, quello della rapina. Tutti i suoi reati erano ascrivibili alla rapina. Era il bandito vecchio stampo, un bandito che rispettava un codice etico criminale ben preciso, e anche in carcere è stato un detenuto vecchio stampo. Mi ha raccontato che a 19 anni, quando entra per la prima volta nel carcere da maggiorenni, entra a San Vittore a Milano e viene messo, lui 19enne, in una cella dove il più giovane era una cella da 10 persone più lui 11, il più giovane aveva 50 anni ed erano tutti criminali calabresi, per cui lui cresce, si forma come detenuto, come carcerato, secondo i codici etici criminali calabresi. Il racconto che noi abbiamo fatto all'interno del libro è pieno di questi dettagli, di queste specifiche molto peculiari della vita in carcere, oggi probabilmente la vita in carcere è anche un po' diversa rispetto a quello che noi abbiamo raccontato, perché appunto la sua detenzione termina nel 2017, ormai sono passati 6 anni e mezzo. In tutti questi anni, appunto, alterna rapine, alterna la vita da bandito, alterna una vita anche affascinante, anche scintillante, la vita fatta di auto di lusso, fatta di night, fatta di champagne, fatta di negozi di alta moda in via Monte Napoleone. Lorenzo viene definito da un giornale a un certo punto come il bandito che veste Armani, per la sua passione per gli abiti di Giorgio Armani. Una vita romantica da bandito, che dice: a me non interessava ad esempio lo spaccio, perché nello spaccio, lo spaccio presuppone la creazione di una società. Lo spaccio è una cosa molto complessa, equivale nel mondo criminale alla gestione di un'impresa. Devi avere le persone che ti importano le sostanze, devi avere le persone che te le raffinano, devi avere le persone che ne vanno nelle piazze di spaccio a diffonderla, devi avere dei commercialisti capaci di gestire gli incassi rispetto alle spese. Io non volevo nulla di tutto questo, dice lui, io volevo semplicemente andare, chiudermi in una stanza con 3 amici che eravamo legati da un legame fraterno, con questi 3 amici decidere una banca, colpirla, prendere i soldi e spenderli nel più breve tempo possibile, ricchezza, ostentazione della ricchezza, ostentazione del potere. Cioè, questa è stata la vita che Lorenzo ha fatto per tanti anni.
È accaduto poi qualcosa all'interno dei suoi anni di detenzione, no? Questo poi emerge dal libro, che c'è poi un cambiamento di Lorenzo nei confronti della vita che ha svolto, insomma, in tutti questi anni, e anche nei confronti per l'approccio rispetto al carcere.
Sì, ovviamente è accaduto qualcosa, perché altrimenti a me questa storia non avrebbe interessato, devo essere sincero. Cioè, una storia di criminalità fine a se stessa, non ho nessun fascino per questo genere di storie. È accaduto qualcosa, ma sono accadute 2 cose principalmente durante tutta la sua carriera carceraria. La prima, che è durata diciamo dal 1990 al 2013, è stata quella in cui Lorenzo è stato in, mi sembra, 27 carceri differenti in Italia, per cui tante carceri, ma in queste carceri ha trovato soltanto esperienze di una detenzione. Lui dice: io uscivo che ero più criminale di quando ero entrato. Lui dice: io ho fatto l'università, prima le superiori e poi l'università della rapina, del crimine, della criminalità all'interno del carcere, dove dal 90 al 2013 non ha avuto nessun incontro, nessuna possibilità di riabilitazione, di rieducazione, di trasformazione della sua, di rinascita. Questa cosa è avvenuta per tutti quegli anni. A un certo punto, ancora criminale, senza dubbi, senza crepe, arriva al carcere di Padova, dove invece incontra le persone giuste, probabilmente anche al momento giusto della sua vita, questo è possibile. Lui ha 33 anni quando arriva nel 2013 al carcere di Padova e incontra prima di tutto un compagno di cella, che è un vecchio rapinatore più grande di lui, in cui probabilmente Lorenzo non solo si rispecchia, ma vede anche una figura un po' adulta di riferimento. Questo compagno di cella ha vissuto delle esperienze di carriera criminale, ma anche delle esperienze umane molto drammatiche, comuni a quelle di Lorenzo. E fra di loro scatta una fiducia, un'intimità, un sentimento particolare, un sentimento raro fra detenuti. E questa persona lo convince ad entrare in questa redazione. E poi in questa redazione Lorenzo entra, riconosce di esserci entrato in maniera strumentale, cioè riconosce di esserci entrato semplicemente per ottenere un documento scritto da un educatore che scriva per la persona tot, cioè ha frequentato questa cosa nella speranza che quel documento possa arrivare a un certo punto in mano ad un magistrato di sorveglianza, quindi a un tribunale, e quindi ottenere, ma da lì a qualche anno, magari un vago permesso. E invece in questa redazione avviene un cambiamento drastico, attraverso, non perché vede la luce, avviene attraverso il confronto, attraverso, cioè, quello che avviene dentro la redazione di Ristretti Orizzonti e avviene tuttora, imporre ai detenuti un approccio critico con il proprio passato, attraverso un esercizio dialettico continuo, per essere più chiaro, per essere meno astratto. La direttrice Ornella Favaro propone un tema, e il tema in cui Lorenzo entra per la prima volta propone il tema delle vittime. E sente gli altri detenuti che dicono: sì, io ho delle vittime, e Lorenzo sbotta, perché da criminale dice: voi avrete delle vittime, voi siete degli infami a riconoscere le vostre responsabilità, io non ho nessuna vittima. Non ho nessuna vittima perché io rapinavo le banche, mica rapinavo in giro per le strade, mica truffavo, cioè io rubavo alle banche, le banche erano assicurate, non ho torto un capello a una persona. E Ornella Favaro gli dice: sì, ma il cassiere a cui puntavi la pistola alla testa, forse anche a distanza di anni, può avere dei traumi tuttora per quel tuo comportamento. Quella è una tua vittima. Tuo figlio, che non lo hai visto crescere, è cresciuto con un padre in galera, quella è una tua vittima. E ovviamente un detenuto non vuole sentire queste cose, perché significa mettersi in contatto con una parte di sé che si fa di tutto per rimuovere, per cancellare, per spostare da un'altra parte, per non sentirla. E questo ha avuto un impatto trasformativo in Lorenzo.
Eh sì, questo dal libro emerge particolarmente, perché, ma a tutti gli effetti, questo è un romanzo di formazione, no? A cosa, una formazione adulta, per appunto tenere fede un po' a se stesso, però in una modalità diversa rispetto a come ciò era stato fatto negli anni precedenti. Quindi, insomma, emerge anche una figura narrativamente molto forte, immagino. Poi magari è quella che maggiormente ti ha spinto, no, all'idea di poterlo raccontare. C'è però chiaramente, per chi si occupa di temi delicati come questo, anche un pericolo forte di, consentimi il termine, potenziale assorbimento all'interno di una storia. Ecco, come hai lavorato per cercare un po' di mantenere te stesso dentro e fuori un po' una storia di questo tipo?
Allora, se tu parli di un pericolo di emulazione, io francamente Sarà perché non sono particolarmente appassionato alle storie criminali, cioè trovo che questa sia una storia di luce, una storia di rinascita, dove la rinascita sia molto più forte ed essendoci una rinascita straordinaria, questo mi ha concesso da narratore di raccontare gli abissi, le tenebre, cioè il nero delle tenebre non è che lo devo grigiare, chiarire, rendere un po' più accettabile, no, lo voglio rendere tanto duro, tanto difficile, proprio perché la luce in fondo al tunnel è una luce vivida. E dunque io francamente, ma ho fatto tantissimi incontri anche nelle scuole superiori, spesso mi è capitato che mi hanno invitato perché hanno fatto un percorso con il libro. L'emulazione non è un pericolo che io sento che questa storia possa, certo c'è una parte criminale molto affascinante, ma il rovescio della medaglia appunto sono anni e anni di carcere, cioè si sta parlando di questo, cioè per una settimana non lo so di gloria ci sono poi magari 10 anni di carcere.
Poi parlavo più del tenere in equilibrio il proprio fidato, esatto. La partecipazione.
Esatto, se tu invece parli dell'assorbimento mio, del coinvolgimento mio personale, beh, io sono travolto da questa storia, lo sono tuttora travolto da questa storia, cioè è molto difficile per me cercare anche a distanza ormai di 2 anni da quando, cioè ora il libro è uscito l'anno scorso, però insomma sono 2 anni che questo materiale è in giro, è pubblicato ed è diciamo di dominio pubblico. Faccio ancora tuttora molta fatica a pensare di spostarmi e fare altro. Il rapporto tra me e Lorenzo è un rapporto fraterno, un rapporto fortissimo, indissolubile in questo momento. Però è anche un privilegio, insomma, riuscire a fare del proprio lavoro qualcosa di così coinvolgente, così appassionante. E quindi, francamente, cioè, cerco di gestirmela, ovviamente, perché... cioè, però... Trovo che siano più i vantaggi che gli svantaggi.
No, c'è un motivo per questa domanda, poi in fondo perché leggendo il libro e però raffrontandolo con il sottotitolo, no? La storia dei miei errori della mia rinascita, è curioso perché emerge quel doppio possessivo, miei errori, mia rinascita, per un libro in realtà cofirmato da 2 persone, no? Quindi uno si chiede, guardando il titolo, dice, ma miei di chi? Di quale dei 2 autori? Poi ovviamente aprendo ci si rende conto, ma attenzione perché poi in realtà quello che il motivo di questa domanda era legato al fatto che mi sembra ci sia qualcosa che ti riguarda anche molto all'interno, no? Come dici nell'introduzione, qualcosa legato anche alla tua famiglia, a tuo padre, c'è un rapporto con i padri molto particolare, dicevi prima anche con la figura maschile, adulta di riferimento.
Sì, assolutamente. La genesi di questo libro, nonostante io padroneggiassi la storia ormai meglio di Lorenzo stesso, ma la scrittura del libro è stata molto complessa. Nonostante appunto padroneggiassi la storia così bene. Perché? Perché trovare la forma di questo libro è stata sono andato per tentativi. L'ho provato a scrivere in prima persona, l'ho provato a scrivere al presente, l'ho provato a scrivere in terza persona, l'ho provato a scrivere cercando delle analogie fra la sua biografia e la mia, cioè cercando i motivi per cui a me questa storia attraeva così tanto, per cui mi ci sono dedicato così tanto. A un certo punto in tanti mi dicono, ma tu dove sei all'interno di questo libro? Io penso che non sia tanto corretta come domanda questa, nel senso che non è tanto tu dove sei, perché secondo me qualsiasi ricerca di analogia fra il suo vissuto e un vissuto più ordinario, ma per forza di cose più ordinario come quello mio, per quanto io possa raccontarti delle cose buffe, delle cose drammatiche, eccetera, ma il vissuto di Lorenzo ha un che di metaforico, ha un che di cristologico, cioè è qualcosa di più grande di un vissuto quale può essere il mio. E francamente trovavo estremamente sproporzionato e un atto di presunzione pensare di poter associare questo. Ragionandoci ho pensato che sì, evidentemente noi abbiamo avuto dei punti di partenza in comune, io e Lorenzo, dei punti di partenza In parte delle nostre vite di partenza, perché anch'io provengo da una famiglia umile, tutto sommato, non ho in famiglia, almeno non ho memoria di carcere, di persone detenute, di criminalità, eccetera, questo no, però sicuramente provengo da una realtà umile. Ma oltre a questo, proprio nel momento del nostro incontro, cioè da uomini adulti, ci siamo trovati entrambi. Ci siamo riconosciuti forse per questo anche, ci siamo trovati entrambi in una posizione di trovarci di fronte ad un futuro che si prospettava diverso dal nostro passato. Per lui, perché usciva, come l'ho detto prima, per la prima volta sperimentava la libertà da uomo non criminale, e per me perché non ero più figlio, banalmente, perché mio padre si era spento poche settimane prima. Questa cosa qui ti mette in discussione, cioè chiunque abbia vissuto questa esperienza, che è normale che a un certo punto della vita di una persona possa accadere, ti mette in contatto con qualcosa di diverso, ti destabilizza e vedi il futuro in una maniera un po' diversa da come hai visto fino a quel momento il passato. Per quanto riguarda la mia presenza nel libro, secondo me, penso di aver avuto il merito di trovare, cioè di prendere questa storia che era un magma enorme, di essere riuscito a metterla, ad inanellarla un anello dopo l'altro in una forma accessibile. Ecco, certi passaggi io penso di averli nel racconto di Lorenzo, di aver evidenziato, di aver illuminato, nemmeno evidenziato, di aver illuminato certi dettagli. Quando lui dice lì mi sono sentito riconosciuto come uomo, ecco, forse sono dei passaggi, cioè quando prima dicevo fra Lorenzo e Maurizio, il suo concellino, nasce un'intimità, una fiducia. I motivi per cui nasce questa fiducia sono delle cose che ho dedotto io attraverso il suo racconto. In questo senso io ho cercato di illuminare tutte quelle cose che secondo me era necessario illuminare perché non fosse soltanto una bella cronaca.
Io ringrazio Mauro Pescio con una domanda, che è una domanda di rito finale che chiediamo a tutti quanti i nostri ospiti, di consigliarci un libro a tema, libero, insomma, qualunque cosa ti va di condividere con i nostri ascoltatori.
A tema libero. Allora, io in questo momento sto leggendo Paul Auster, Baumgartner, che è un libro, non leggevo Paul Auster da tanto tempo, è un libro sofisticato ma sicuramente molto appassionante. Invece una delle letture più belle che ho fatto negli ultimi tempi, ne posso consigliare tre visto che mi hai preso un po' di sprovvista. A Peirogon, l'autore si chiama McCann, mi sembra, qualche analogia con la storia di Lorenzo, perché Lorenzo oggi è un mediatore penale esperto in giustizia riparativa, e questo libro parla di due padri, uno israeliano e uno palestinese. Entrambi hanno perso i figli, uno una figlia piccola di 7-8 anni e uno una figlia adolescente. È un libro che racconta l'incontro di queste persone, dal pregiudizio reciproco all'incontro di queste persone, e lo fa in una forma letteraria straordinaria. E un'altra grandissima lettura, la terza, poi mi sto zitto, è invece, che ho letto proprio in queste vacanze, Sangue giusto di Francesca Melandri, che è un libro del 2017. Francesca Melandri è un'autrice romana che attraverso una storia di finzione molto avvincente impone al lettore di ripercorrere il passato coloniale italiano, che è un passato di tragedie, di violenze, di torture. Visto anche quello che è successo pochi giorni fa ad Acca Larenzia, penso che sia molto importante guardare in faccia storicamente alla nostra identità.
Bene, grazie Mauro Pescio, grazie soprattutto per questa chiusura che ci fa molto molto piacere. E dunque io chiudo ricordando appunto Io ero il Milanese di Mauro Pescio e Lorenzo S, edito da Mondadori, 18,50 euro se non vado errato in libreria. Ma attenzione, perché Io ero il milanese è anche un podcast in 14 episodi che ha vinto lo scorso anno la sezione documentari, l'Italian Podcast Awards, quindi insomma parliamo di un interessante documento, ed è anche uno spettacolo teatrale, perché insomma si sta girando un po' l'Italia con questo lavoro. Quindi grazie Mauro Pescio e al prossimo libro.
Grazie. Everybody sit your bitch ass down and listen to this true motherfucking story told by Kendrick Lamar Rosecrans.
With the homies right now. Hey, mama, you say, one day it's gonna burn you out. 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 With the homies right now. With the Gonzalez Park odor. We on the mission for bad bitches in trouble. I hope the universe love you today, cause the energy we bring is sure to carry away a flock of positive activists and fill their body with hate if it's necessary. Bumpin' Cheesy first album, looking distracted, speaking language only we know, you think it's an accent. The windows roll down, all I see is a hand pass it. Hotboxing like George Foreman, grilling the masses of the working world. We pulled up on a bunch of working girls and asked them what they're working with. Look at me, I got the blood in my mouth. Usually I'm drug free, but shit, I'm with the homies.
Yeah, nigga, we off on Peel and Remy Red. Come through and bust your head, nigga.
Me and the homies.
Sag all the way to the liquor store where my niggas pour full and get twisted some up.
Me and the homies.
I ride for my motherfucking niggas. Hop out, do my stuff, then hop back in.
Me and the homies.
Matter of fact, I hop out that motherfucking be like, do.
It's 2:30 and the sun is beaming. Air conditioner broken, I hear my stomach screaming. Hungry for anything unhealthy and your nutrition.
Ed eccoci, siamo tornati sugli 87.9 in FM su Radio Onda Rossa. Quello che avete sentito è Kendrick Lamar. Spero che l'universo ti voglia bene. Appena aprite il libro che vi stiamo per raccontare, troverete questa citazione da questa canzone, ed è il motivo per cui ve l'abbiamo proposta. Il libro che stiamo per raccontare si intitola Catene di Gloria, di Nanan Kwame Ajay Brenia, uscito per Sur, tradotto da Dario Diofebbi e Martina Testa, 504 pagine, 20 euro, e abbiamo qui con noi Martina Testa, appunto, che è stata direttore editoriale di Minimum Fax, lavora come editor per Edizioni Sur, dove cura la collana di letteratura anglo-americana Big Sur, e ha tradotto, non so, 80, 100, 1000 libri in inglese, 100 milioni di libri in inglese. Gli autori tra i quali, insomma, sui quali ha lavorato, da Colson Whitehead a Bernardino Evaristo, che abbiamo presentato, Jennifer Egan, Zadie Smith, David Foster Wallace, Cormac McCarthy, non me ne vengono in mente altri, ma praticamente tutti quelli che hanno scritto qualcosa in americano e in inglese Martina l'ha tradotti. No, in questo caso però ha tradotto Nanan Kwame Ajay Brenia, e le diamo la benvenuta qui sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Benvenuta Martina.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
Allora, qui stasera parliamo di Catene di Gloria, e viene considerato uno dei dei migliori libri del 2023, o almeno così è stato considerato, nominato ai National Book Award, scritto da un afrodiscendente ghanese che però vive a New York, dal fisico molto imponente, così almeno me lo descrivi quando è venuto qui a Roma il mese scorso, che ha scritto un romanzo in cui, ambientato negli Stati Uniti, dove praticamente sono state privatizzate le carceri per un decreto sulla libera scelta, il BBB, detto così, che prevede che un detenuto possa decidere di sospendere una condanna all'esecuzione capitale o di una pena con una sentenza pari ad almeno 25 anni di detenzione, e in alternativa può partecipare a un programma televisivo che è l'IPAC, cioè che il programma televisivo si chiama Catene di Gloria, ma il programma, diciamo, delle carceri si chiama IPAC, che è Programma di Intrattenimento per Atti Criminali, che è appunto questo reality show dove ogni detenuto deve sopravvivere uccidendo un altro detenuto a sua volta avversario, che verrà scelto dalla produzione del programma. Dopo 3 anni di questi combattimenti, il suddetto detenuto o detenuta potranno ottenere la clemenza e diciamo espletare ed essere liberi in qualche modo. Assolvono i crimini che hanno commesso uccidendo altre persone, quindi commettendo altri crimini. È un libro dove c'è schiavitù, tortura, omicidio, tutto viene istituzionalizzato, e in questo mondo si muovono i personaggi con armi dai nomi fantastici. Un reality show dove la protagonista è una squadra capitanata da Loretta Thorwald, penso che si pronunci così, non lo so, alla quale però mancano pochi omicidi, diciamo sempre istituzionalizzati all'interno del reality show, per liberarsi, per essere libera. Lo abbiamo riassunto bene, Martina? È più o meno è così?
Sì, sì, è esattamente così, esattamente così. C'è anche una storia d'amore, perché la protagonista è Loretta Thorwald, ma c'è anche la sua compagna, insomma, che è una compagna barra avversario, poi si scopre
Harrigan Stux.
Esatto, però c'è anche una coppia di donne furiose.
Molto furiose. Allora, senti, allora, ci sono moltissimi aspetti che, almeno secondo me, lo hanno reso molto interessante, e il primo è sul genere di libro, perché uno già vede, già se vediamo la copertina c'è una personaggia fumettata, o comunque sembra un fumetto della Marvel o della DC, insomma, con una falce, ed è una via di mezzo tra un trattato sociologico sulle carceri americani, una critica al mondo dell'entertainment, c'è molta satira sociale, ci sono molte scene che riprendono l'epica, in alcuni casi ricorda anche l'Iliade, ci sono degli accampamenti dove questi personaggi mitologici fanno delle cose, non sveleremo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che cosa fanno. Qualcuno sulle varie recensioni parla di distopia. E in questo ti chiedo, secondo me più che altro sembra una profezia di quello che potrebbe essere, oltre al fatto che tu però già conoscevi l'autore, perché lo avevi tradotto e, diciamo, frequentato dal punto di vista letterario in Friday Black, che è la raccolta di racconti che sempre Sur ha pubblicato qualche anno fa, che più o meno raccontava quel mondo lì, sempre su sistema carcerario, entertainment, sempre delle critiche molto forti alla società. Però che cosa ti è piaciuto in questo caso di questo romanzo, e perché hai deciso di prenderlo, portarlo in Italia, e soprattutto di che genere si parla in questo caso di romanzo, se è un romanzo?
Allora sì, è un romanzo, questo è la più facile, sì, è un romanzo, e dunque sì, lui, dici bene, ci ritroviamo degli aspetti vicini a quella che era la sua prima raccolta di racconti d'esordio, questa Friday Black, che avevamo pubblicato sempre per Edizioni Sur qualche anno fa, che era una raccolta che già ci aveva folgorati, perché in questi racconti Nana porta alle estreme conseguenze delle storture, delle contraddizioni pesanti del sistema politico, economico americano, e e ci si misurava in quel momento con la sua opera di esordio sulla, sulla distanza breve, diciamo. Racconti veramente fulminanti che io insomma comunque consiglio, restano impressi anche a distanza di tanti anni. C'è quello che dal titolo della raccolta parla di un giorno del, del giorno del Black Friday, da, descrivendo come una, dire un assalto a una ginseria da parte dei, dei clienti, come se fossero una, un'apocalisse zombie che si, si riversa in questo punto vendita con insomma tonalità horror. E questo libro qui, diciamo, è un po' nella stessa vena sostanzialmente, perché anche qui prende degli aspetti della società americana, ma forse tutto sommato non troppo diversi magari da altre società occidentali molto ricche, e li porta alle estreme conseguenze facendogli assumere dimensioni veramente orrorifiche, ma anche epiche. Però sotto sotto ci senti una critica molto profonda e molto puntuale al razzismo sistemico degli Stati Uniti, a un sistema carcerario che è totalmente repressivo e in nessuna maniera insomma favorisce il reinserimento delle persone, anzi negli Stati Uniti, ma insomma come dire, non è che in Italia sia troppo diverso, c'è insomma il finire in carcere è quasi un allontanamento, un'emarginazione definitiva quasi dalla società, e ci sono le intere comunità, insomma in particolare quelle delle persone di colore, persone meno abbienti, persone fragili, che vengono totalmente insomma queste comunità maciullate diciamo da un sistema carcerario, all'interno del quale peraltro, questo forse è vero più negli Stati Uniti che in Italia, questi detenuti diventano forza lavoro anche quasi gratuita. Leggevo l'altro giorno che negli Stati Uniti stanno facendo una class action contro, non mi ricordo se Burger King o McDonald's o qualcuno di questi, perché insomma c'è anche un aspetto effettivamente semischiavistico. Tutto questo, cioè questi temi appunto politici forti, però Nana li racconta facendogli prendere la forma di un come dire, un film d'azione, un videogioco, un videogioco picchiatutto tipo un po' Street Fighter, ma c'è anche posso anche pensare agli incontri di wrestling, c'è un sacco dalla confezione è un po' da cultura pop, con questo grosso torneo di appunto personaggi un po' larger than life, grossi, epici, che se le danno di santa ragione. E la cosa per me pazzesca in questo libro è che tu leggendo ti diverti come se stessi guardando un film d'azione, cioè se non ti piacciono i film d'azione forse non lo so però insomma
non saremo tuoi amici.
C'è un ritmo incalzante, c'è appunto una capacità di intrattenere veramente, e al tempo stesso ogni pagina, quindi tu ti lasci andare come dire a goderti questa storia, ma poi vieni costantemente richiamato invece alla realtà durissima che c'è sotto. In particolare c'è un espediente che lui usa, questo di mettere queste, il mondo è fantastico, i personaggi sono ovviamente tutti inventati, e appunto ci immaginiamo, come tu dicevi, una roba di supereroi della Marvel, un mondo fantastico, e poi ogni tanto lui ci mette queste note a piè di pagina che invece riportano dei dati agghiaccianti sulla situazione dei detenuti e delle detenute in America. E non è veramente una cosa strana. Poi specialmente in questo momento negli Stati Uniti si pubblica pochissima diciamo letteratura o fiction che abbia a che vedere con la politica, con temi sociali così. C'è molto un ripiegamento sull'esperienza individuale, oppure l'identity politics, diciamo insomma ognuno che rappresenta esclusivamente la propria esperienza della propria comunità, che magari non ha avuto voce e così via. Questo invece è un libro che prescinde dall'individuo sostanzialmente, non c'è nessuno di questi è neanche lontanamente un alter ego dell'autore, è tutto inventato, ma è tutto inventato e anche tutto tremendamente vero, insomma.
Tutto molto vero, perché hai dato una risposta in cui mi hai fregato quattro domande, quindi te lo
a
dico.
Posto, possiamo andare a cena.
Grazie a tutti e arrivederci su Red and Dos. No, allora, scherzi a parte. Allora, nel testo, appunto, come diceva giustamente Martina Testa, c'è l'espediente delle note a piede pagina, e appunto questo romanzo, Catene di Gloria, riprende molti temi che erano contenuti in Friday Black, dove per esempio i protagonisti hanno a che fare con la propria nerezza, con la scala da 1 a 10. Per esempio, a un certo punto un personaggio si chiede come si fa a sopravvivere in un mondo brutale senza diventare altrettanto brutali. In questo caso la brutalità esplode in maniera praticamente totale. Nel testo, come dicevo appunto, c'erano queste note a piedi pagina dove si scopre dati veri, come ad esempio che le persone condannate a morte per errore giudiziario in America dal 73 a oggi, errori giudiziari, morti di persone poi dopo condannata a morte, sono 186 persone uccise per errori giudiziari. Oppure, questo sempre nel testo, nel romanzo, però i dati appunto sono veri. Oppure, gli Stati Uniti detengono più detenuti in isolamento di qualsiasi altro paese democratico al mondo, che i detenuti soffrono in maniera, in un numero spropositato di patologie di origine alimentare, e questo è un altro tema che ricorre poi dopo nel romanzo. E in base a questi dati poi sono andata a
c'era uno tremendo su quante donne detenute hanno subito violenza, sessuale, che sono tipo 90, una roba che proprio ti...
Sì, è una percentuale altissima. E poi però io sono andato anche a cercare, ampliare la ricerca, c'è il World Prison Brief, che praticamente fa un'analisi di tutto quello che succede nel mondo con dati un po' vecchiotti, nel senso che non sono aggiornati al 2023, ma più o meno siamo lì, dove negli Stati Uniti sono quasi 2 milioni detenuti, almeno nel 2021, 2 milioni di persone detenute. E però rapportandolo poi dopo all'Italia si vede che per esempio il tasso di detenzione dei detenuti è 531 detenuti ogni 100.000 abitanti. In Italia siamo a 102 detenuti ogni 100.000 abitanti, quindi il tasso di detenzione è inferiore rispetto agli Stati Uniti, ma il tasso di occupazione delle carceri, quindi quando in Italia diciamo che le carceri sono sovraffollate, è perché negli Stati Uniti con questi numeri siamo al 95% di tasso di occupazione, quindi le carceri sono occupate per il 95%, in Italia sono al 116%, quindi siamo oltre il tasso di occupazione dagli Stati Uniti. Poi ci sono tantissimi altri dati, tutti molto interessanti, che però possono anche aiutare secondo me alla lettura, come ad esempio la lunghezza della detenzione. Negli Stati Uniti il 57% dei detenuti sta scontando una pena con più di 10 anni, che è tantissimo. In Italia l'età media della popolazione cresce rispetto agli Stati Uniti molto di più. Basti pensare, negli ultimi 10 anni gli over 70 sono raddoppiati, da 571 nel 2013 a 1117 nel 2023. Gli over 70, stiamo parlando di persone che hanno più di 70
in Italia.
Anni in Italia. Negli Stati Uniti invece la percentuale è, diciamo, in Italia sono il 2% la popolazione carceraria over 70, negli Stati Uniti rimane l'1%. Quindi ci sono queste sproporzioni a volte dei due sistemi carcerari, che sono comunque dei sistemi terribili. Ecco, quando vi siete confrontati anche per la traduzione, o quando vi siete visti, avete avuto modo anche di confrontarvi tu e l'autore su questi temi in particolare, o su queste differenze?
No, diciamo che abbiamo parlato, cioè nel momento della traduzione i contatti con l'autore si sono limitati, ma come in genere sempre si limitano a chiedere degli aiuti su frasi, singole parole su cui non siamo sicurissimi. Però poi, insomma, quando appunto è venuto in Italia e abbiamo parlato un po' di più, lui raccontava che proprio questo suo interessarsi ai temi del carcere è stata una cosa progressiva che ha fatto nella sua vita. Suo papà comunque lavorava come avvocato, diciamo difensore d'ufficio, quindi aveva un po' a che fare con il sistema giudiziario, ma poi Nana, insomma, negli ultimi anni ha cominciato a leggersi un sacco di materiale, a frequentare insomma gruppi di attivisti nella sua città. Credo che abbia fatto anche delle visite, delle cose in carcere, e quindi lui diceva che gli si è, come dire, aperto un mondo abbastanza, come dire, atroce, che l'ha portato su una posizione che è quella proprio dell'abolizionismo radicale, in qualche modo, che non è semplice da sostenere, perché lui diceva, ovviamente l'obiezione che ti fanno poi sempre è: ma allora tu vuoi lo stupratore a piede libero, allora tu vuoi l'assassino a piede libero? È tosta, perché, come dire, dal punto di vista etico è un è un bel dilemma, però diciamo io sono d'accordo con chi dice che, come dire, il grado di umanità di una società si riconosce da come questa società tratta i suoi membri che sbagliano, diciamo, i suoi membri non so come dire, che si macchiano di indubbie colpe. La sfida è riuscire a trattare con umanità anche le persone che sono state disumane, perché altrimenti diventa una legge di taglione. Ma quello scatto lì di essere appunto umani con l'assassino non è semplice, ma per me è su quello che si basa lo stato di diritto, lo stato, cioè il fatto che noi anche a il peggiore dei mafiosi, il peggiore dei pedofili garantiamo dovremmo quantomeno garantire la chemioterapia se si ha il male in carcere o comunque il mangiare, cioè non li lasciamo, non li uccidiamo, questa cosa qui è un fondamento della società umana. Il problema è che a parte questi da una parte ci sono i diritti dei detenuti sanciti come tali e poi c'è la realtà che invece è ben peggiore, senza neanche per dirne una, ci sono ancora casi di detenuti che muoiono di morti sospette mentre il loro corpo è in custodia allo Stato, e questo si vede ed è una parte piuttosto tremenda del libro in cui questi personaggi, quando sono prima di scegliere tra virgolette, perché certe volte o spesso anzi vengono costretti in qualche modo con la forza ad arruolarsi nel talent show, insomma nel torneo di combattimenti, questi qui quando stanno in carcere li vediamo in condizioni di isolamento totale, di disumanizzazione, di tortura e lì vediamo proprio questi detenuti che poi hanno fatto delle cose orrende, insomma nel libro si capisce anche molto bene, portano tatuate addosso le iniziali dei reati che hanno commesso, insomma non ci dimentichiamo mai che sono persone iperviolente e però le vediamo trattare quasi come oggetti, come bestie, e questa cosa qui è il nucleo forte del dire quanto può sbagliare un essere umano per non essere più considerato umano? L'essere umano deve o essere umano sempre o abbiamo un problema, almeno per come la vedo io, però è una visione come la vede Nana, diciamo. Però è tosta come dilemma, insomma, non è che sono in tantissimi a pensarla così.
Interessante anche il fatto che lui riesca a costruire un romanzo in cui appunto le persone che possono aver fatto i peggiori dei crimini ne devono commettere molti di più per potersi liberare e quindi poter essere liberi. A un certo punto del romanzo viene citata una canzone, che è questa che stiamo per ascoltare, che è di Notorious B.I.G. e che ve la facciamo sentire.
Wanna sip more on my living room floor? Play Nintendo with seasonino. Pick up my phone, say Papa not home. Sex all night, mad head in the moon. Spin my bees, smoke all my weed. Tattoo on TT, saying B.I.G. Now check it, you wanna be my mid squeeze, baby? Don't you? You wanna give me what I need, baby? Won't you? Picture life as my wife, just think. Full left, make fat X and O links. Bracelets to match, conversation was all that. Showed you the safe combinations and all that. Guess you can say you's the one I trusted. Who would ever think that you would spread like mustard? Shit got hot, you sent feds to my spot. Took me to court, tried to take all I got. Another intricate block, the bitch said I raped her. Damn, why she wanna stick me for my paper? My mosquito hole, my Versace hottie. Come to find out, you was fucking everybody. You knew about me, the fake ID. Cases in Virginia, body in D.C. Whoa, always me, that's what I get for tricking. Came out on bail, commenced the ass kicking. Licking the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Disrespect my clique, my shit's imperial. Fuck around and made a milk box material. You feel me? Sucking dick, running your lips. Cause of you, I'm on some real fucker bitch shit.
Get money, 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 get money Nick, better grab a seat. Grab on your dick as this bitch get deep. Deeper than the pussy of a good 6 feet. Stiff dicks feel sweet in this little boutique. Young bitch from the street, guaranteed to stay down. Used to bring work out of town on Greyhound. Now I'm billboard bound. Niggas press to hit it. Play me like a chicken, thinking I'm pressed to get it. Rather do the killing than the stick up just.
E rientriamo, sono le 20:53, sempre di giovedì 11 gennaio 2024. Ritorniamo sempre parlando di Catene di Gloria di Nana Kwame Ajay Brenia. Abbiamo tantissime domande, avrei tantissime domande per Martina Testa, che è qui questa sera nostra ospite in studio. Partirei per esempio con le domande, una domanda riguardante le armi, perché l'autore in questo caso ha la capacità di inventare sì questo mondo che non mi sembra tanto distopico, anche rispetto ai discorsi che stavamo facendo, ma probabilmente ci appoggia su moltissime cose reali. In questo mondo anche le armi o le telecamere o addirittura le parrucche hanno un nome proprio. C'è una parrucca che ha un nome proprio, che è Stella, mi sembra, con nome commerciale col copyright, e voi lo vedete scritto proprio nella dicitura con la R di marchio registrato. Quindi c'è una critica molto forte anche per esempio a tutto quello che è l'entertainment o il consumismo, e in particolare vengono date ai forzati delle armi a seconda del rango che hanno conquistato uccidendo altri forzati, altri carcerati e altre carcerate. E a volte però ci sono anche delle distribuzioni di armi un po' macabre o comunque cattive, cioè ti può capitare una lancia, un cavatappi, un martello, un cucchiaino, e devi combattere per sopravvivere e per conquistare la libertà. Poi ci sono stati dei nomi di armi che ti hanno particolarmente colpito o che ti sono rimasti più impressi di tutte queste armi assurde che lui inventa o che attribuisce ai forzati nel romanzo?
Allora, questa è una bella domanda, perché i nomi delle armi... Allora, il romanzo è tradotto a quattro mani con il mio amico Dario Diofebi, che saluto, che è un traduttore, che è anche uno scrittore, ha pubblicato un libro negli Stati Uniti, lui è praticamente bilingue, e la traduzione l'è cominciata da lui, diciamo. Poi ci siamo rivisti a vicenda, ma lui ha fatto la prima parte, la prima metà, io la seconda metà, quindi tutti i nomi delle armi
la parte divertente,
che divertente per me queste, sì, cose qua, le parti più creative dove devo fare, devo dare inventarmi dei nomi, dei giochi di parole, delle cose così, per me sono drammatiche, e quindi queste se le ha presi tutti Dario. Io non ne ho cambiato praticamente neanche uno, e il mio preferito fra forse questo qui è quello che ho cambiato, però non è un oggetto, ma non è un'arma, è in realtà un oggetto di tortura che ha che è in mano alla polizia, che si chiama, è una specie, vabbè, poi si capisce nel libro, una sorta di taser, ma insomma un bastoncino che ti spara delle freccettine e così via. E questo è un nome secondo me molto bello, lo chiamano l'influencer in inglese, e noi l'abbiamo lasciato, invece di chiamarlo influenzatore, l'abbiamo lasciato influencer. Un'arma, questo, come dire, un'arma
attuale,
letale,
molto attuale, tra l'altro,
un'arma letale di tortura che lui chiama l'influencer, l'influenzatore, quello che è veramente è un'arma che ti fa fare poi tutto ciò che vuoi, perché ti provoca un tale dolore, e già questo soltanto, che questo micro dettaglio già mi fa scoppiare la testa, mi piace un sacco.
Allora, ti faccio la penultima domanda, poi lasciamo anche il piacere agli ascoltatori e alle ascoltatrici magari di reperirlo da qualche parte, Catene di Gloria, perché vale veramente la pena la lettura. Appunto, abbiamo parlato dei vari filoni, quello distopico, il carcere, eccetera, però diciamo un altro capitolo, comunque un altro argomento molto presente sia in Catene di Gloria sia di Friday Black è quello dell'intrattenimento e la critica che l'autore fa anche al consumismo, e vediamo che ad esempio per quanto riguarda l'intrattenimento vediamo che da una parte ci sono gli scontri, le scene di violenza, un sacco di botte, omicidi, tutto ripreso da un reality, e appunto, e poi da una striscia quotidiana che segue i forzati, i carcerati in ogni loro momento della giornata, la loro divisione in squadre, e tutto questo viene chiamato sport estremo, tra l'altro, e questa è la vena, poi ha anche spesso e volte vene satiriche, diciamo, appunto sempre all'interno del sistema di entertainment. I forzati, quindi i carcerati, hanno un loro inno, per esempio, alcuni hanno le loro esultanze come dei calciatori, o come i giocatori dell'NFL in particolare, secondo me forse più quello, al punto che a un certo punto diventano, a furor di popolo proprio, vengono chiamati atleti e diventano dei sex symbol in alcuni casi, e diventano eroi per i loro stessi carcerieri, per esempio. E poi dall'altra parte però questo sistema di entertainment prevede anche degli attivisti un po' sfigatini, però diciamo, da un certo punto di vista, che provano a organizzarsi a fare delle proteste che però sono molto goffe per chiudere questo programma, quindi inserisce la parte, diciamo, anche di protesta, c'è questo elemento. E poi però, per esempio, c'è un pubblico e ci sono dei personaggi come Will e Emily che sono il pubblico e guardano questi gladiatori in TV e sono attirati dalla violenza, così come un consumatore guarderebbe una qualsiasi pubblicità, insomma. Ecco, a tutto questo però fa da contraltare anche il fatto che i carcerati, i forzati, gli atleti, chiamiamoli come vogliamo, che si devono uccidere vicendevolmente, divisi in squadre, per recuperare la libertà, con i nomi di battaglia più strani possibili, hanno però il divieto di parlare. Quindi loro non possono parlare se non, diciamo, autorizzati, al punto che appunto per riuscire a parlare c'è anche un personaggio tipo Hendrix che a un certo punto si butta su una sega, diciamo si fa tagliare un braccio pur di poter urlare e di poter parlare, ecco. Quindi c'è chi guarda e fa il tifo e poi ci sono i carcerati e fanno silenzio. C'è il rumore, diciamo, dell'arena e poi il silenzio più profondo di chi quell'arena però la deve animare in qualche modo. Ti ci rivedi in una lettura di questo tipo e soprattutto appunto in una critica così feroce?
Sì, sì, no, è assolutamente così, è proprio su queste contraddizioni portate all'estremo, questi che sono al tempo stesso assassini e celebrities, ma non è anche lì, non è forse poi troppo lontano da quello che la società dell'entertainment contemporaneo fa, dove insomma ogni tanto appunto sui serial killer facciamo insomma tanta così tanta battage mediatico, non so, e lì appunto ci sono, Nana raccontava che secondo lui queste due protagoniste, Loretta in particolare, ma sono nere, e lui diceva: ho scelto di mettere delle donne nere come protagoniste di questa storia perché lui sembrava che il corpo femminile nero fosse quasi il simbolo di un corpo sia oggetto di grande desiderio sia oggetto di grande, come dire, mortificazione, umiliazione, è uno insomma come dire nella scala del privilegio. Le donne nere sono sicuramente, almeno negli Stati Uniti, insomma fra le più quelle che hanno più difficoltà ad essere appunto rispettate, accettate, ad avere insomma e questa roba qui appunto del fatto che questi personaggi sono al tempo stesso delle appunto delle celebrità, dei VIP, dei semidei, e però al tempo stesso sono invece muti, vittimizzati e schiavizzati, cioè oggettivamente schiavi che fanno fare soldi a questa insomma grossa multinazionale dell'entertainment che cura questo, diciamo questa contraddizione è fondamentale. E a me è piaciuto anche molto il fatto che nel far vedere, cioè le parti in cui si parla, in cui lui racconta degli spettatori del reality, vediamo questa coppia in cui c'è lui totalmente appassionato, pazzo, fuori di testa, super fan di questa roba qua, lei invece all'inizio schifata, ma che durante poi piano piano nel corso del romanzo, questa la compagna di questo super fan, piano piano pure lei si comincia ad appassionare a questa roba, ci va sotto, come dire, e ti sembra che di sentirti tirato in ballo per tutte le volte che una cosa che ti sei guardato in TV, della roba che dicevi vabbè, ma come si fa a vedere questa cosa, ma no, ma questa è una tresciata, ma questo è brutto, e poi ci sei effettivamente finito dentro anche tu, che non è così rara come esperienza, come dire, forse a tutti abbiamo avuto dei delle robe così dove ti piace delle robe che dovrebbero imbarazzarti, e queste appunto mettere in continuo insomma esporre tutte queste contraddizioni come fa questo libro, in maniera non pedante, poi in maniera che narrativamente insomma sono ben integrate fra loro, funziona bene la storia fila, secondo me è stato veramente molto molto bravo lui.
Tra l'altro a un certo punto lui dice erano lì per mettere, descrivendo proprio la scena che dicevi tu dei due, di Emily e Will, erano lì per mettere in scena le fantasie di qualche stronzo miliardario, eppure attiravano il suo sguardo come un incidente stradale, che è quello cioè quando c'è l'incidente noi ci fermiamo e facciamo la fila dall'altra parte.
Eh sì.
Per guardare quello che è successo.
Sì, come c'è tanta gente che si guarda i filmini degli incidenti su YouTube, gli incidenti più pazzi, queste robe qui. Il nostro guardonismo, il nostro voyeurismo è, cioè, parte di noi, ahimè.
E poi ci sono tante storie d'amore di vario tipo. Appunto, tra i forzati, quindi c'è tra Turnwell, tra Loretta e Stax, tra Emily e Will, storie d'amore anche tra figlia e padre, e non aggiungo altro per non togliere varie sorprese, eccetera. Quindi ci sono tantissime storie, in realtà c'è anche tantissimo amore, soprattutto da parte di un personaggio che è particolarmente amorevole nella violenza più assoluta. Purtroppo il tempo è tirannissimo e abbiamo un po' sforato, però vorrei fare l'ultimissima domanda a Martina Testa, che, ripetiamolo, ha tradotto insieme a Dario Diofebi Catene di Gloria di Nana Kwame Adjei-Brenia per Sur. Vorrei fare l'ultima domanda, è se ha un libro da consigliare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Tabula Rasa da leggere.
E allora io resto un po' in tema di carcere, ma mi sposto nell'Argentina degli anni, che cos'è, 70, per consigliare Manuel Puig, Il bacio della donna ragno. Anche questo è un libro di carcere, di amore, di repressione. Anche lì c'è una sorta di coppia omosessuale che sono i due protagonisti. Un libro scritto in maniera vagamente sperimentale, perché quasi tutto fatto di dialoghi, pochissime descrizioni, sono quasi soltanto battute, in cui c'è questa storia appunto di un amore che sboccia, ma anche di un tradimento sullo sfondo dell'Argentina della dittatura. È un capolavoro, insomma, ne è stato tratto un famoso film, era insomma un libro che ha ispirato generazioni di scrittori, anche David Foster Wallace peraltro era un fan. E un classico, non una novità, ma un libro che secondo me vale tanto la pena. Manuel Puig, Il bacio della donna ragno.
E con il bacio della donna ragno, che non è Martina Testa la donna ragno, vi ringraziamo Martina per essere stata qui con noi, e tra poco ci sentiamo per i saluti finale di Tabula Rasa.
Jump on them off you fall, little lion say, you got to really deal in righteousness, equality for the people, wants peace and justice, freedom of choices and the right to take a stand against the great deception played upon the nation. We no need no glasses to see that them no care, them off you kill we ambition and spoil we career. Look how them poison the atmosphere with all them hatred and greed, injustice and fear, cause them got no love.
Mi spiace tantissimo di rovinare questo pezzo meraviglioso. Sono le 21.07, finisce qui Tabula Rasa, giovedì 11 gennaio. Se vorrete riascoltare la puntata la troverete in podcast già da domani su tutti i canali social di Radio Onda Rossa e della nostra trasmissione Tabula Rasa. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre con i libri che leggiamo per voi. Questa sera abbiamo letto, io ero il milanese di Lorenzo S. e Mauro Pescio, storia dei miei errori e della mia rinascita, Mondadori, 276 pagine, 18,50 €. Poi abbiamo avuto il piacere, l'onore di avere con noi Martina Testa, che ci ha parlato di Catene di Gloria, scritto da Nana Kwame Ajay Brenia per Edizioni Sur. Martina è rimasta qui con noi intanto in radio e quindi la ringraziamo doppiamente.
Grazie a voi e ciao a tutti e a tutte.
Ringraziamo ancora Martina. 506 pagine, appunto, Catene di Gloria, 20 euro. Grazie a tutte e a tutti per essere stati qui con noi. Ci risentiamo giovedì prossimo con un'altra puntata meravigliosa di libri splendidi come quelli di questa sera, sempre sugli 87.9 in FM. Sostenete Radio Onda Rossa e buonanotte a tutti.
Many lose them soul under mind control. Them jump on and got no love, no love, no love in them heart. Me see them gone, no love at all. Little Lion song rules over all and all and all. Yeah, happy stand tall. Wicked song happy fall. You know why? Tell them Little Lion song no local. We international and we global. I'll tell you this, don't call we no local song. 'Cause we are ambassador in this business. Little Lion song no local. We international and universal. I'll tell you this, don't call we no local song this. Little Lion, Lord of the country, blaze up the chalice. Come make we rally in the name of cannabis. Rice the holy herb, ancient practice. Never label marijuana with the blackness. Little Lion song, I burn Babylon. 'Cause it's okay for man to move on the hand. Every day and read it all the good ganja man. No wonder why the crime rate is responding. The people need the trees to hold a meditation. And the working class what feeds them tension. Little Lion song, burn them down. Don't call we local, we international and we global. I'll tell you this, don't call we no local song. This Little Lion song, no run this reggae business. No, we no local, we international.